Dai, va avanti, forse.
Allora, prima domanda. È famoso il tuo monologo Roma Addio?
Dove rispondo? Qua.
È famoso il tuo monologo Roma Addio, soprattutto la rabbia che questo rapporto madre-figlio tradisce, no? Roma madre, tu figlio, diciamo così, se la voglio interpretare mi viene in mente questo. Chiave di tutto è la conclusione, no? Ovvero, e poi ci sono tornato.
Allora, buongiorno, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Pazza. Cosa che a me fa piacere, perché sono stato 3 volte rinchiuso al manicomio, per cui siamo in famiglia. Questo monologo, diciamo pure poesia, Mamma Roma Addio, fa parte di un primo libro autobiografico che io ho scritto negli anni 80, all'inizio degli anni 80, dal titolo Ho rubato la marmellata. Era ed è un mio primo libro autobiografico, poi ne ho fatto un secondo intitolato Diario segreto di un sopravvissuto. Il primo libro me lo sono pagato coi soldi miei, e il secondo invece me l'ha editato Einaudi. Vabbè. Il discorso è questo: io sono nato a Roma nel 24, nel cuore della borghesia romana, nel fascismo, nella Chiesa Cattolica. Ho detto tutto. Nel 24, l'anno in cui hanno ammazzato Matteotti, 2 anni dopo la marcia su Roma e compagnia bella. Io ho conosciuto tutto lo schifo di quel Medioevo in cui sono nato, che era fascismo, cattolicesimo, case di tolleranza nel bene e nel male, donne che dovevano in teoria rimanere a casa a aspettare il matrimonio, mancanza di lavoro, ma soprattutto lo squallore del lavaggio del cervello, della retorica, del fascismo, di D'Annunzio, tutto lo schifo l'ho vissuto sulle mie spalle. Mussolini mi ha richiamato le armi, mi sono dovuto nascondere, scappa di qua, scappa di là. Graziani ha fatto un editto che ammazzava sul posto i renitenti alla leva, molti li ha effettivamente ammazzati, io mi sono salvato. Arrivato all'età di 18-20 anni, insomma finita la guerra, per non farvela troppo lunga, ho studiato legge, tanto per fare contenta la mammina. Mio padre poverino era morto giovanissimo e mi ha lasciato figlio unico di madre vedova, solo con mia madre. Vabbè. Qual era la situazione nella mia ottica romana? Primo, c'era una grande differenza di classe. C'era addirittura l'aristocrazia che frequentava il Vaticano, c'era la borghesia ricca e meno ricca dove io sono nato, borghesia, poi c'era il cosiddetto proletariato, che effettivamente i poveracci stavano a lunga distanza. Se tu nascevi che tuo padre faceva il fruttarolo, il portiere, non avevi molte possibilità di uscire fuori come adesso, purtroppo. A Roma c'era poco lavoro. Io non ho mai parlato in tutta la mia infanzia, della mia gioventù, non ho mai sentito parlare di lavoro. Io sono stato molto fortunato perché mio padre era uno sportivo, era un fiumarolo, era un canottiere, mi ha portato sul Tevere e io ho passato moltissimi anni, ma proprio tanti, facendo sport sul Tevere, nuoto, canottaggio, prendendo il sole, stando in un bell'ambiente goliardico, spiritoso, dal quale ho assimilato moltissimo.
Noi non ci rendiamo conto, noi siamo un'altra generazione.
E mo arrivo al dunque. Quello che più mi faceva schifo di questa situazione era, io ero al limite un privilegiato, perché ero nato in un ambiente borghese, non ero certo né un proletario né tantomeno un sottoproletario. Però quello che mi faceva schifo era la mancanza di cultura. Una città dove c'era il Vaticano, fascismo di qua, fascismo di là. Questa Roma piccolo borghese squallida, dove per vendere un quadro, per fare un quadro, per trovare un editore, te potevi pure ammazzare. Questa mancanza di cultura, mancanza di interessi, questa città che è così esaltata dal fascismo, appunto, Roma caput mundi. Ma quale caput mundi? Roma fa schifo per i suoi abitanti, e meglio Ostia.
Tuttora fa schifo,
no, il mondo è cambiato, fa schifo, ma è cambiato moltissimo. Salviamo Ostia, che era bello, cioè, perlomeno è pulita, c'è l'acqua. No, ma quello che la mancanza di cultura. A Roma la cultura era rappresentata da quattro gatti, c'era il grande pittore Balla, c'era De Chirico col fratello Savigno e compagnia. Beh, vabbè. Allora io, per fortuna, con grande coraggio, con grande determinazione, avendo conosciuto un amico molto in gamba che andava in Perù, gli ho detto fammi venire in Perù. Io praticamente sono scappato da questa città del cazzo, no, città del capo, città del cazzo. Negli anni 50 sono scappato e sono andato in Perù, a Lima, con la mia mammina, che poi dopo un po' mi ha seguito. Quando poi, con la distanza di anni, ho scritto le mie memorie di questa vita movimentata alla quale mi sono sottoposto per fortuna, per non finire nella merda di qualche banca, di qualche cosa, magari con la sede a Ostia, così vai. Gli altri stanno a piazza, il sole e tutta la pinderculo.
Che succede così? Mai.
E allora, quando sono tornato, poi ho scritto queste mie memorie e volevo in una pagina, due pagine e mezza, volevo spiegare a chi mi leggeva le ragioni per le quali ho lasciato Roma, le ragioni che mi hanno spinto a emigrare. E me ne andavo da quella Roma addormentata, puttanona, borghese, fascistoide, e qui c'è tutto l'elenco. Così è nata. Io, quando lo scrivevo così, spontaneamente, senza pensare di sto scrivendo una poesia, sto scrivendo questo, sto scrivendo quell'altro, niente. Perché gli artisti, io indubbiamente sono un artista, lavorano, sono doni di natura, non stanno tanto a pensare, a fare, non è che mi siedo al tavolino e dico adesso scrivo una poesia su Roma. Lo posso fare volendo, perché no, ma le cose più belle, più efficaci, sono quelle spontanee. E così spontaneamente ho spiegato che me ne andavo da quella Roma di merda.
Vuoi sapere una cosa?
Poi ho detto sono tornato, perché effettivamente è stata così, e sono anche contento di essere tornato, perché io sono romano, sono italiano, soprattutto romano, a conti fatti. Sono stato 3 anni anche in Germania, è bello viaggiare. ma è bello soprattutto a un certo momento devi mettere le radici da qualche parte, e le mie radici sono qua a Roma, con Ostia come punto di riferimento.
Sai, alcuni di noi, per esempio io oppure DJ Cocotte, siamo molto rappresentati da Mamma Roma Dio, perché siamo partiti anche noi, io non so lui, ma nel mio caso io sono stato ispirato dal tuo monologo. Io sono partito, sono andato a Barcellona, sono stato lì 4 anni e mi sono sentito tradito in un certo senso.
Da
Roma mi sono sentito tradito, perché qua è difficile stare, cioè è faticoso, non te dà quello che ti serve, devi andare all'estero a elemosinare qualcosa, a cercare te stesso, e poi non ti trovi mai, e ti ritrovi, sì, è vero, qui a Roma, sono tornato pure io.
Bravo, no, secondo me viaggiare è importantissimo, è fondamentale. Io tutto sommato ho viaggiato abbastanza, però viene il momento che professionalmente i problemi della vita sono due. Il primo problema è l'identità. Che cazzo sto a fare io al mondo? Che lavoro devo fare? Qual è la mia professione? Tutti noi riceviamo dei doni dalla natura, dalla vita, se vuoi da Dio, chi te pare a te. Quello ha ricevuto il dono della musica, quell'altro della politica, quell'altro della matematica. Per quanto mi riguarda, io ho ricevuto il dono dell'arte, della creatività e soprattutto del sense of humor. Io ho molta fantasia e molto sense of humor, che non tutti hanno. Poi quegli altri hanno altre qualità. Quel delinquente che sappiamo ha avuto la qualità di fare i soldi. A noi dei soldi ce ne frega un cazzo.
Pure le barzellette, però.
A noi non ce ne frega niente dei soldi. Allora, il primo problema è la identità. E io ci ho messo molti anni per trovarla, questa identità, e l'ho trovata in Sud America, in Perù, frequentando una scuola di pittura, eccetera, eccetera. Poi la seconda problema da affrontare, e lì casca l'asino, perché non la gente manco sai di chi parli, il problema della spiritualità, della religiosità, che non è necessariamente cattolico. Esistono quante religioni quante ne vuoi, esistono quanti maestri spirituali quanti ne vuoi, però quello è il problema, darsi una disciplina. E io infatti sono un uomo estremamente disciplinato.
Allora scusami, ti interrompo.
Dimmi.
Ci andiamo ad ascoltare in questo momento. Non so se sei d'accordo, io ho scelto anche per te, ho scelto Giorgio Gaber con Io non mi sento italiano.
E sono cazzi suoi.
E sono cazzi suoi.
Cazzo me ne frega a me di Giorgio Gaber. Sposa, lasciamo perdere.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia è Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Quindi vado alla seconda domanda. Siamo rientrati qui nell'intervista con Remo Remotti su Radio Pazzo. Io sono Bach, così tanto per ricapitolare. E secondo punto importante, con Remotti alla ricerca di Dio, appunto, che è un podcast dove tu inviti i giovani a una ricerca spirituale, cosa che forse non si fa più.
Allora, voglio sottolineare questo argomento. Il libro si chiama Con Remotti alla ricerca di Dio. Non è facile a trovarsi, probabilmente ce l'avrà, sembra che lo distribuisca
Gaudavan, vero? Ce l'ha in Via dei Vascellari?
Come?
In Via dei Vascellari, c'è scritto sul tuo MySpace, da Gaudavan, Via dei Vascellari 19 a Roma, troverete tutto il materiale di Remotti, libri, magliette, CD,
no,
quadri.
No, ma quello è finito.
Ah, non c'è più.
Questo libro ce l'ha forse Feltrinelli, comunque Via dei Sediari, attaccato al Teatro Valle, c'è una bella libreria esoterica, c'è un mio caro amico, si chiama Edoardo, non mi ricordo il cognome, e io gli ho lasciato per esempio 10 copie, se già non l'ha venduta e stanno là, però insomma volendo si trovano.
Sì.
Il discorso non è, intendiamoci, l'uomo, io anzitutto ripeto, ho 85 anni, lavoro moltissimo, faccio l'amore, ho le donne, ho questo, ho quell'altro. Ho fatto una figlia a 64 anni, bellissima, che adesso sta per compiere 21 anni.
È un atto di coraggio.
È un atto di coraggio. Ecco, hai detto la parola giusta, perché nella vita ci vuole coraggio. Ci sono molte cose da imparare per vivere, molte cose. E chi te le insegna? A me me l'hanno insegnato i maestri spirituali, che possono essere di estrazione indiana, ce ne sono di tutte le razze, c'è quello che vuoi. Basta che... Io sono stato personalmente a scuola, ci sono delle scuole esoteriche di Tizio, di Caio, di Sempronio. Io no, nel mio libro Con Remoti alla ricerca di Dio non do consigli a nessuno, dico solamente, ragazzi, approfitto della notorietà che più o meno ho attualmente, che molti giovani mi seguono, mi vogliono bene come voi che siete giovanissimi, dico, dobbiamo fare qualcosa, perché la vita non è a 20 anni, a 30 come ci avete voi, anche se a 20 anni, a 30 c'è modo e modo di viverla, c'è gente che si butta dalla finestra, o chi si droga, o chi fuma come un matto, o chi va fa la fine di qualche politico che va con i transessuali e fa tutto sto casino. Il problema è avere una disciplina, avere una fede che è data, non solo, non parlo di fede cattolica, per carità, esistono quello che vuoi, puoi essere buddista, ebreo, puoi essere musulmano, c'è quello che cazzo ti pare, e ci sono soprattutto i maestri spirituali che ti insegnano a come respirare, come vivere, come mangiare, come pensare, perché tutto il discorso della vita è l'uso della mente. Se tu hai una mente positiva, pulita, che ha rifiutato le paure, che ha rifiutato le invidie, che ha rifiutato le gelosie e via di seguito, ricevi dal cosmo, da Dio, da chi cazzo lo vuoi chiamare, ricevi, ti arrivano le cose. Le cose non le vai a cercare, ti arrivano quando te le meriti. È così, io l'ho sperimentato con una madre poverina che non mi capiva più di tanto, che mi ha visto ricoverato 3 volte in clinica psichiatrica, mi voleva diseredare, mi diceva tu tanto sei sterile, non avrai figli, mi voleva diseredare, e io che ero pieno d'amore grazie a questo mio atteggiamento, gli ho detto sì mamma, faccio quello che vuoi, vogliamo andare dal notaio e vuoi lasciare questa casa che è nostra proprietà, la vuoi lasciare ai tuoi nipotini di tua sorella, andiamo. Lì si sono successe molte cose che io chiamo quasi un miracolo, e il primo miracolo è stato che sono tornato a casa, che io non abitavo con lei, ma insomma ci andavo spesso a trovarla, mia mamma l'ho trovata morta a letto in dolore nel sonno. Primo miracolo. Secondo miracolo, c'avevo una ragazzetta di 30 anni più giovane, gli ho detto è morta mia madre, allora lei si è precipitata a casa, abbiamo fatto tutto il funerale eccetera, e lei si è messa a fare praticamente la moglie, compriamo un letto più grande, un frigo più grande eccetera. In quei giorni dovevo andare in Sicilia a lavorare al cinema, e prima di partire gli ho detto a questa ragazza, vogliamo fare un bambino? Questa ragazza, che poi si è dimostrata una donna eccezionale anche e soprattutto in quell'occasione, ha consultato il suo dottorino, il suo ginecologo, ha preso l'aereo, è venuta giù in Sicilia, siamo stati 2 giorni insieme, incinta immediatamente. Dopodiché il mio apparato sessuale se n'è andato, è morto. Ma io a 64 anni ho avuto la possibilità, il dono e il coraggio di mettere al mondo una ragazza stupenda che attualmente ha 21 anni, che mi vuole un bene dell'anima, io voglio bene a lei, insomma una gioia infinita. E poi, se vogliamo continuare su un piano di verità soprattutto, mia moglie mi ha detto: non mi rompere i coglioni, insomma, semina in un altro campo, come il famoso film di De Sica, Ladri di biciclette. Mi ha lasciato libero e mi ha aperto le porte del paradiso, perché io ho tanta, dopo i 70 anni ho avuto le storie d'amore più belle della mia vita. E adesso non voglio scendere nei particolari per non essere osceno più di tanto, ma sono felice e contento, lavoro, c'ho tutto quanto, c'ho anche, faccio anche a modo mio, non certo come voi che ci avete 20 anni che non capite un cazzo, faccio sesso molto interessante. Prima del decesso, molto sesso.
Leggo dal diario segreto di un sopravvissuto a pagina 11 di Remo Remotti: la situazione tipica con questa giovane bella madre poteva fare di me quello che si chiama un frocio perso, o peggio ancora, un frocio da pisciatoio.
Bravo!
Mi sono salvato grazie alla mia passione per le donne e sono diventato invece un Casanova.
Sì.
Secondo gli psicoanalisti è la stessa cosa, secondo me invece sono due cose ben diverse.
Infatti, un conto è pigliarlo in culo, è un conto correre dietro a tutte le donne come facciamo
un
noi Casanova o Don Giovanni che siano.
Allora noi ci andiamo ad ascoltare a questo punto un'altra canzone che ho scelto io per te, me lo sono permesso, questa volta Paolo Conte con Vieni via con me.
Bellissimo, io Paolo Conte lo amo. Mia figlia mi ha dato praticamente una sua 500 che io uso tutti i giorni. Nella 500 c'è un disco, un CD che sta sempre là, Paolo Conte, Via via, vieni via con me, via via via, è il numero uno, è il track numero uno, e dice: it's wonderful, it's wonderful. Grande Paolo Conte, un grande. Infatti adesso, copiando la sua idea, cosa faccio? Già lo sto facendo, mi munisco di un'orchestrina jazz. E Remotti, come già da molto tempo sto su questa strada, canterò, metterò in onda le mie cose con alle spalle un'orchestrina jazz. Io ho fatto già due CD, anzi tre, ne sto facendo altri, mi invitano a destra e a sinistra, ho fatto un CD stupendo con il grande Antonello Salis, grande suonatore di pianoforte e di fisarmonica jazz. Sto sulla strada di Paolo Conte.
Che io, Paolo Conte, vieni sì, via con me.
Bravissimo.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip. Do 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 chip chip. Do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Andiamo avanti con l'intervista. Se vuoi prendere una pausa.
No, che pausa, testa di cazzo.
Ok, allora. Eh sì, io non ero, ma io lo sapevo.
Mangiatevi un cacato dolce se volete.
Abbiamo parlato della prima, la seconda, la terza. Qual è il tuo rapporto con l'arte? Come la percepisci? A che serve?
L'arte, se tu sei nato artista, è la vita tua. Se tu sei nato un matematico, la tua vita sarà la matematica e via di seguito.
Io che sono melomane.
Melomane, benissimo. Allora tu segui questa tua... Bisogna seguire queste doti. Ciò che ci fa piacere, ciò che ci fa felici. Io da ragazzino di che mi interessavo? Del sesso, della mia cuginetta che mi faceva qualche lavoretto, e poi dei disegnetti, che sono sempre stato bravo a fare caricature, disegni, eccetera.
Ma non ti è capitato che le persone intorno a te ti dicevano: vabbè, ma che stai a fare? Stai a perdere tempo, vai a lavorare. Cioè,
ma quando parlo di mia madre, che cazzo ho detto? Questa mi voleva diseredare, mortacci, stracci, a 64 anni, porca madora, e mi diceva: tu non vali un cazzo, non puoi manco avere un figlio. Un anno dopo c'avevo un figlio, una moglie, 250 parenti. Bisogna combattere, specialmente l'artista. E specialmente chi lavora sullo humor come me, per molti anni ha una vita difficile, perché tu c'hai questo humor ma non lo capisci, non gli dai importanza, oppure dici: ma che cazzo sono matto. Io ho lavorato anche in uffici normali qualche anno, fra una cosa e l'altra 10-15 anni ho fatto io di uffici, di storie. Voi siete di Ostia, gli americani sono sbarcati a Nettuno, poco più là, ad Anzio. Io ho lavorato nei cimiteri americani nel 48, ho fatto tanti mestieri. Ma quando stai in un ufficio, sia pure in un cimitero, che io rido e scherzo sempre, la gente ti guarda storto, dice: ma che stai scemo, è matto, ti cacciano via. Mi hanno cacciato via dappertutto, dagli uffici, dalle palestre. Adesso con grande gioia e grande soddisfazione tutto questo si è rivelato positivo, perché io ho saputo muovermi bene, e allora lavoro, sto sui palcoscenici. E produco dischi, libri, questo e quell'altro. Bisogna lavorare, e l'arte ci fa felici, ma non solo fa felice chi è artista, chi è creativo di nascita, che noi non potremo fare altro che questo, perché il lavoro normale ci terrorizza, il lavoro normale è ripetitivo, è rutinario, fa schifo per noi creativi, perché a noi ci fa schifo pure un dentista miliardario che lavora 40 anni dentro un ufficio, dentro il suo studio. Non parliamo degli impiegati di banca, specialmente quelli di Ostia. Però se tutto va bene tu sei felice, e qui bisogna acquistare la gioia di vivere, e la gioia di vivere te la dà il sesso con una bella ragazza giovane, porca madosca, il lavoro, la disciplina, lo sport, lo studio, la lettura, la musica, tante belle cose. Viva la sorca!
Qui, allora, qui siamo presenti DJ Cocotte, DJ Brontolo, DJ Prisma e io. E DJ Prisma è l'unica femminuccia, e quindi insomma all'inizio ha percorso un po' i vari colori dell'arcobaleno, partita dal violetto, andata verso l'azzurro, così.
È bella, caruccia, intelligente, brava.
Poi dopo farà le sue domande. E adesso ci andiamo ad ascoltare un tuo pezzo, un tuo monologo musicato, Lettera a Mario, che secondo me un po' racchiude in sé questi concetti.
Questo Mario è stato un amico intimo, fraterno, da quando avevamo 8 anni, ossia nel 1932 ho conosciuto questo Mariuccio e sono stato amico suo per 70 anni. Poi purtroppo lui è morto 3 anni fa, e allora ho scritto questa lettera effettivamente dal Perù, dove lui voleva venire anche lui e seguirmi in questa mia avventura, e ho scritto questa lettera che poi lui mi ha ridato, mi ha rimesso sotto gli occhi una volta tornato 7-8 anni dopo, e io così com'era l'ho messa nel mio CD perché è molto simpatica, divertente, eccetera. Lui non era un artista, o meglio sarebbe diventato un artista perché aveva le qualità, però purtroppo la vita non per tutti è uguale, ha avuto difficoltà e vabbè, ha lasciato il corpo a 82 anni, che volevo fare, però in compenso ha lasciato anche 2 belle figlie, una moglie ancora giovane, insomma ha vissuto la sua vita. Che volevo fare? Scorpione come me.
Segno che poi tu hai abbandonato.
No, t'attacchi al cazzo! Lo scorpione è il massimo. Io sono nato il 16 novembre del 1924. Lo scorpione può fare tutto. 4 grandi generali di questa ultima guerra sono stati tutti scorpioni. Spesso sono dominati da Marte, il dio della guerra, sono dei grandi generali.
C'è un fratello scorpione, lo so benissimo.
E possono diventare anche degli assassini. Infatti, perché assassini? Perché siamo violenti, gelosi, possessivi. Totò Riina è nato il 16 novembre come me. Anche il bandito Giuliano degli anni 50, siciliano, pure lui il 16 novembre. Ma il 16 novembre è nato anche un altro grande, Tassio Nuvolari, un eroe della Formula 1 degli anni 40, 50, 60. Questi generali sono il generale Rommel, tedesco, il generale Montgomery, inglese, gli ha rotto il culo. Il generale Patton, americano, grandissimo. E finalmente il maresciallo Zhukov, russo, che da Stalingrado ha portato l'armata rossa a Berlino. Basta. Vai avanti.
Vabbè, ascoltiamo finalmente Lettera a Mario.
Nel 1953 io avevo 29 anni. Avevo lasciato Roma, ero emigrato in Perù E da Lima nel 1953 scrissi la lettera che vi sto per leggere. Caro Mario, le tue lettere mi fanno schifo. Mi fanno schifo semplicemente perché tu non sei altro né più né meno che lo specchio di me stesso. Hai tutti i requisiti per fare proprio schifo. La tragedia è che i tuoi requisiti ce li ho anch'io e per questo mi faccio proprio schifo lo stesso modo. Siamo sempre stati dei mediocri. Abbiamo avuto sempre uno spiritaccio brillante che molti confondevano per intelligenza, ma non lo era. Uno spirito critico, demolitore, nient'altro. Noi ci limitavamo a prendere il sole al Tevere e basta. Poca serietà nel lavoro, inizio di varie attività senza poi riuscire a portarle a termine, eccetera. Proprio oggi, caro Mario, oggi l'ufficio per il quale lavoravo mi ha cacciato via con una bella lettera. Dovrò inventarmi o trovarmi un altro lavoro. Sto a quota zero ed ho quasi 30 anni. Sono stato licenziato. Ed ora tu, altro fallito, altro acido, altro incapace, altro spessato, vuoi venire in Perù? Vieni per le mie stesse ragioni. Riconosci il tuo fallimento e ti ritiri in buon ordine. Non sei un vero povero. Non sei un vero benestante. Non sei un vero sportivo. Non sei un vero italiano, non sei un vero cattolico, non sei un vero emigrante, non sei un vero artista. Sei una nullità, un chiacchierone, un superficiale, un farfallone, uno che sa solo criticare, piangersi addosso, incapace di combinare un cazzo. Ti farai qualche vestitino nuovo, l'unica tua preoccupazione. Imparerai alla meglio un po' di spagnolo. Da buon italiano sputerai sul nome dell'Italia che ti sarai lasciato alle spalle. A quel punto ti troverai davanti a un bivio. O ritornerai in Italia come un bambino pentito che promette alla madre: mamma, mamma, non lo farò più, mai più. Sposandoti la prima disperata che incontrerai, aggrappandoti al primo impiego, comprandoti poi una Vespa a rate. Oppure, piano piano, il ricordo di quel mondo magnifico, di quel mondo che è pulsare di vita, di sentimenti, quel mondo che è fatto di cose grandi, umane, belle, sincere, vere, di cose tue, per Dio! Il ricordo di quel mondo dunque andrà affievolendosi in te sempre di più. Addio Roma, addio Italia. Le nostre radici non potranno mai essere ai tropici, dove si praticano le corride coi tori o le lotte dei galli, cose da selvaggi. Le nostre radici sono in Europa, culla della civiltà, l'Europa, teatro di guerre civili, di guerre totali, di campi di concentramento, di camere a gas. Scegli tu e vattene a fanculo, Remo.
Eccoci di nuovo in questo incontro meraviglioso, devo dire, e anche emozionante con Remo Remotti.
Grazie.
Remo, qual è secondo te il valore della libertà? Andarsene oppure qualcos'altro di più?
Ma la libertà è una parola come l'amore, la democrazia.
Infatti.
è una parola come parlare di Dio e compagnia bella, è una parola che va interpretata nel modo giusto, vissuta nel modo giusto, se no non vuol dire un cazzo. Tant'è vero che il Partito della Libertà è quel pezzo di merda che sappiamo, non faccio nome così non metto...
Vuoi, tranquillo, questa è una radio
di
libera.
Quel pezzo di merda ladro schifoso di Silvio, un amichetto nostro che sappiamo, non facciamo noi...
Non ci facciamo
scurare. Fanno schifo al cazzo. Comunque la vera libertà è quella che raggiungi quando fai, quando sei te stesso, quando fai il lavoro che ti piace, quando ti comporti nel modo che tu consideri più giusto, più onesto, nel bene proprio e nel bene degli altri. Quando fai il tuo dovere, quando non eccedi dalla parte o cedi dall'altra, quando cammini nel mezzo, nel modo giusto, allora sei felice, sei sereno e ti consideri libero soprattutto da paure, da stronzate, da gelosie, da invidie, e ami il prossimo tuo come te stesso, come ha detto qualcuno. Qualcuno famoso. Comunque non l'ha detto solo lui. Va bene, andiamo avanti.
E allora andiamo avanti ascoltando un altro tuo pezzo molto bello, con una partecipazione importante dell'orchestra di Piazza Vittorio. Questa è Eccoci Roma.
Ah, la conosci quella?
Eh sì.
Bravo, bravo, bravo. Roma, eccoci qua. Cristo, pietà.
Mamma Roma, eccoci qua, può comprare. Siamo arrivati in questa Roma del Monte di Pietà, di Campo di Fiori, di Giordano Bruno, di Piazza Navona, di Piazza Farnese, di Villa Borghese, della Borghesiana, di Torbella Monaca, della Casilina, della Prenestina. Siamo arrivati in questa Roma del Pigneto, di Piazza Vittorio, di Piazza Mancini, in questa Roma delle guardie municipali, dei poliziotti, dei finanzieri, dei carabinieri, in questa Roma dei poveracci, dei pezzenti come noi, in questa Roma che c'è una sigaretta, danno un euro per mangiare, un comprare, bianchi, gialli, rossi e neri. Siamo arrivati in questa Roma eterna che sta sempre qua. Volevo sapere Roma, eccoci qua. Cristo pietà. Dove si parla romano, napoletano, cinese, bengalese, calabrese, rumeno, pugliese, cingalese, marchigiano, indiano, pakistano, polacco, russo. Ma c'è sempre l'imbarazzo che noi non ci capiamo un cazzo. Arrivati in questa Roma con gli attici, con la vista, a fare i comprai, badanti, le badanti, a vendere orologi, pedalini, collanine, occhiali da vista, da sole, a fare i portieri, a vendere i fiori, a battere i marciapiedi, a spacciare gli incroci, a lavare i vetri, a lavorare ai mercati lavorando solo, ma sempre a sfruttare. Mentre per voi noi siamo brutti, sporchi e cattivi e pure recidivi. Mamma Roma, eccoci qua, può comprare. Cristo pietà. Questa Roma che per noi non è un paradiso, noi non ci capiamo.
Vai avanti.
Di nuovo qui su Radio Pazza, con una partecipazione estemporanea dei nostri amici di un'altra radio che poi sentiremo. C'è Remo Remotti, io sono Bach. E l'ultima domanda, poi apriremo magari un piccolo dibattito, è questa: progetti per il futuro di un venerando vecchietto. Quasi tutti i vecchietti si rincoglioniscono e invece te no. Mi sembri Mario Monicelli.
Il paragone con Monicelli mi sta bene, perché Monicelli è stato indubbiamente una, ed è tuttora una bella figura di intellettuale, di artista, che io stimo senz'altro. Ho amato.
Io l'ho incontrato di persona e quello che devo dire è la sua lucidità. È una persona di una mente sopraffina.
Ma lui è un ragazzino, perché il mio amico, grande amico Gillo Dorfles, l'altro giorno ha compiuto 100 anni. Quello Monicelli ancora sta ai 90. Che cazzo è? Comunque, cosa era la domanda?
La domanda è: progetti per il futuro.
Allora,
come interpreti il futuro tu alla tua età?
Ti spiego subito. Non bisogna, uno dei principi che si impara da questi maestri, anzitutto il futuro non esiste. Non esiste né il futuro né tantomeno il passato. Esiste solo il presente. La vita siete voi qua. Eccoci qua. Il presente, il futuro ce fa una pippa, il passato non esiste, buonanotte a cazzo. E non bisogna tantomeno fare progetti o avere desiderio. Io non desidero niente. Sto bene come sto e ringrazio Dio dalla mattina alla sera. L'unica invocazione, come diceva anche García Lorca, molta sorca.
Allora io Monicelli te lo faccio sentire in un suo ultimo intervento a Rai per una notte.
Bravo.
State ascoltando Radio Pazza.
Gli italiani, gli intellettuali, contenti, noi giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
Sì, un po' pavidi. Sono sempre stati, sono stati 20 anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. L'avete visto? Sì, quello che ha combinato, ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciamolo lavorare, stavano buoni, zitti.
E gli italiani di allora assomigliano anche agli italiani di adesso?
Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, vi farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro e poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi lo impiccano a testa sotto. Questo è l'italiano.
Quindi il ritratto di Gassman e Sordi della Grande Guerra non è tanto distante dai ritratti degli italiani che abbiamo a fianco in questo periodo?
Sì, in certo senso, però c'è una loro spinta personale, un orgoglio, una dignità della persona più che della...
Che noi abbiamo perso.
Perso, sì, completamente.
Sì.
Ormai tutti siamo tutti pronti a nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo, pur di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci. A intrallazzare, uno se parla, la prima cosa che fa è di mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà, non c'è nessuna dignità da nessuna parte, perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
Non sento speranza nelle sue parole, maestro.
La speranza di cui parlare è una trappola. È una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. così dice questo, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
E come finisce questo film, maestro?
Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di... quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, nel senso, 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi, se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni.
Allora, abbiamo visto, sentito adesso il grande Monicelli, ultra novantenne, grandissimo, bravo regista, sappiamo tutti che è un uomo di valore, è stato un artista importante. Io però dissento da molte cose di quello che ha detto. Lui ancora parla di una rivoluzione come se il popolo italiano da un giorno all'altro, visto che non ha avuto una rivoluzione bolscevica, non ha avuto una rivoluzione francese, lui dice gli italiani sono dei pecoroni, facciamo la rivoluzione. Secondo me, secondo l'esperienza che ti dà, che ti insegna la storia, le rivoluzioni non servono un granché. La rivoluzione russa è servita, e come poi ha prodotto Stalin, sappiamo nel bene e nel male quello che ha fatto, nel bene molto, nel male anche. Lo stesso si può dire forse su Mao Zedong, che noi tutti ammiriamo, però anche lui ha ammazzato un sacco di gente. Il problema, purtroppo, aiutatemi a dire purtroppo, non è che il popolo italiano è un popolo di pecore. Tutti i popoli, tutte le masse dimostrano di non capire un cazzo. Perché se c'è al mondo un grande popolo, è il popolo tedesco, tanto per cominciare, che ci ha dato dei grandi uomini di pensiero, filosofi, musicisti, scrittori, quello che volete. E poi tutto questo popolo tedesco ha seguito ciecamente quel figlio di puttana di Hitler con tutti i suoi accoliti, con tutti i suoi Himmler, questo e quell'altro. Il popolo tedesco, la verità che cos'è? Che la gente non, la massa non gliene frega un cazzo di niente. Attualmente segue il Grande Fratello, segue quello che ha fatto la Roma o la Lazio, segue il fatto che la Fiat produca quella macchina o quell'altra, gliene frega un cazzo, mai ne bevono e buonanotte. Non studiano, non leggono, non hanno degli interessi particolari. Arriva un imbecille, un delinquente qualsiasi, gli vanno tutti dietro.
La società dello spettacolo.
Ma è sempre stato, però, purtroppo, più o meno, è sempre quasi stato così. Fino a che l'uomo, l'unica vera rivoluzione la deve fare dentro se stesso. Dentro se stesso, cercare la verità, cercare la pace e la serenità dentro se stesso. Chiaramente dovremmo essere tutti perlomeno antifascisti e democratici, politicamente parlando. Però non è così, purtroppo non serve un cazzo. La massa, guardate quello che hanno fatto i tedeschi, hanno delle idee in testa, degli ideali. E poi gli aiutano, sono arrivati i grandi capitali, sono arrivati gli agrari, gente con i miliardi in mano, Krupp che delinquente, ThyssenKrupp, che gli ha dato i soldi a sto figlio di puttana. A proposito della Germania, possiamo dire che questo mito del nazismo, delle tradizioni Nibelunghe e compagnia bella, gliel'ha dato Richard Wagner, grande musicista, grande figlio di puttana, grande antisemita, e questi con i soldi in mano hanno aiutato questi pezzi di merda, né più né meno come hanno aiutato Mussolini, Franco e compagnia bella. È così. Io in questo senso purtroppo non sono molto ottimista sul futuro dell'Italia o del mondo in generale. Arriva un testa di cazzo come Bush e ti butta dentro le guerre, le storie, e la massa è così. La massa non ha una consapevolezza, una coscienza né politica né di altro tipo. Io la vedo un po' così. Poi Monicelli, intelligente, bravo, questo nessuno lo mette in dubbio, per carità, però sono parole al vento, che altro volevamo dire?
E allora ci andiamo a sentire il tuo pezzo La guerra dei vecchietti.
Bravo! Io ringrazio tutti, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, specialmente questi di Ostia, che io spero di venire presto a Ostia, specialmente a Castelfusano, dove vediamo un po' di donne nude con bei culi. Ciao.
Il secolo che abbiamo alle spalle è il secolo XX, un secolo di sangue, di morte, di sudore, di lacrime, di dolore. C'è stata la prima guerra mondiale, qualche milione di morti in una cazzata. Prima c'era stata la guerra di Libia e poi la guerra civile spagnola, 3 anni dove gli uomini si sono ammazzati come delle bestie feroci, la guerra d'Africa e finalmente la seconda guerra mondiale. 50 milioni di morti, 20 milioni solo in Russia, 6 milioni di ebrei, l'olocausto, Hiroshima, 140.000 morti quella mattina, 90.000 morti in Nagasaki. Il giorno che sono sbarcati gli alleati, gli americani in Normandia, il D-Day, salvate il soldato Ryan, 3.000 morti là sulla spiaggia. Io sono un ex colonnello del genio, sono un genio, mi chiamo Eugenio. Sono a riposo, ma io non mi riposo mai, io cogito, ergo sum, io penso. E l'altra notte ho pensato, mi è venuta un'idea geniale che farà di me uno degli uomini più famosi dopo Einstein. Mi daranno il premio Nobel per la pace, andrò alle Nazioni Unite a esporre il mio piano. Una stronzata, un uovo di Colombo. Basta con queste guerre dove mandiamo a ammazzare questi giovani a 18-20 anni per arricchire qualche petroliere o qualche banchiere internazionale. D'ora in poi le guerre saranno fatte dai vecchi. Quanti anni hai? 70 anni, sotto le armi. Questi vecchi che voi abbandonate nei giardini pubblici per andarvene in giro per il mondo l'estate assieme a cani, gatti e altri animali, d'ora in poi un carcere al culo, tutti in caserma. Pure le vecchie, le mettiamo tutte nella Croce Rossa. Ce le levamo dei coglioni, vaffanculo, vai via, ste vecchie, via la Croce Rossa. Sparano sulla Croce Rossa, non ci frega un cazzo. E nell'ordine delle cose, andremo negli ospedali, andremo negli ospizi, dappertutto. Tutti i malati terminali, tutti i kamikaze, ma io sto male, vaffanculo, che ce ne frega, devi morire, andare a piangere qua, fa l'eutanasia, un cazzo. Che vuoi far morire tuo nipote che c'ha 18-20 anni, atta la pianta e poi via. È meglio morire con un colpo in testa con una palla in testa, che morire senza palle dentro l'ospedale, lì intubato come un serpente dopo mesi di sofferenze. Il signor Marinetti, il futurista, diceva: le guerre sono l'igiene dell'umanità, una brutta frase, non mi è mai piaciuta, ma forse in questo caso potrebbe anche funzionare. E poi queste guerre al fronte saranno più paciocone, più bonare, come devo dire. Prima linea, spalla, che spalla, meno cazzo, sono i catarate, che spalla. E mi fai la bomba a mano, sì, buonasera, la bomba a mano, c'ho la spalla qua, la posso bomba, ma fa culo. Ma che fai, ti sei cagato sotto, c'hai paura, ma non c'ho paura, c'ho 80 anni, ogni tanto mi cago sotto, a cazzo vai, non sapevo. Fratelli nemici, che famo qua? Traduci un po', ah tu! Ma che stiamo assieme a giocare qua? Siamo riusciti a campare fino a 80 anni, ma stiamo ammazzando così come tanti stronzi. Volevo sapere, fratelli, mia papà, buona pace, non per pazienza. Hai saputo l'ultima, che è successo? Hanno preso 3 ostaggi italiani. Ah, poveri ragazzi, ma quali ragazzi? C'erano 80, 70, 90, ma gli frega più cazzo nessuno! E poi c'è questi che ne rimandano indietro, questi ostaggi, noi per togliere il vizio, che famo? Li riportavo lo spizio, lo spizio, lo spizio, li riportavo lo spizio.
Radio Pazza, e io sono Remo Remotti, tutti pazzi e non sentiamo cazzi.